Arriviamo già al periodo che noi interessa, dopo questo breve panorama sullo sviluppo del buddismo in Giappone prima di questo. Quello che vorrei ancora dire è che il buddismo in Giappone fino al XII secolo era un buddismo destinato solo all'aristocrazia, alla corte, chiuso nei templi e non accessibile da parte della popolazione comune, dei singoli. E quindi era un buddismo assolutamente di élite, soprattutto gestito da queste due grandi scuole, la scuola Tendai e la scuola Shingon, che abbiamo visto, che danno un'impronta molto forte anche alle scuole che verranno dopo. Però sono due scuole chiuse nei loro tempi. La popolazione non partecipava alle pratiche buddiste. Praticamente, la gran parte della popolazione era esclusa. Il buddismo veniva utilizzato per scopi politici, per scopi di recitazione dei sutra per il benessere del paese. Per esempio, ci sono dei racconti del periodo Heian che ci dicono che quando un nobile, quando un imperatore, qualcuno della famiglia imperiale si ammalava, allora si chiamavano i monaci in gran quantità a recitare sutra per la sua guarigione, per la nascita felice di un bambino, dell'aristocrazia, per scongiurare i pericoli della natura, che in Giappone sappiamo è molto pericolosa, dei terremoti, delle inondazioni, per il buon raccolto e tutte queste cose qua. E l'impronta esoterica era fortissima, perché la scuola Shingon era esoterica, ma in Giappone anche la scuola Tendai aveva un aspetto esoterico molto molto marcato. Diciamo che la scuola Tendai, che originariamente in Cina era esoterica, in Giappone diventa per metà esoterica e per metà esoterica, proprio perché questa forma di buddismo di tipo, direi così, appunto chiuso, tantrico, impermeabile, era la norma in Giappone in quel periodo. Il buddismo era soprattutto una forma cerimoniale molto elaborato, molto bello da vedere, con canti, con scenografie incredibili, ma non sentito come una spiritualità vera e genuina. Ecco, questo era il problema. Non andava a toccare la sensibilità religiosa della popolazione. Questo era l'ambiente fino al periodo Kamakura, quando questa situazione si ribalta. In questo periodo, come vedremo, avvengono molti fenomeni interessanti. Da una parte continuano le scuole tradizionali, Tendai e Shingon, ma nascono anche nuove scuole, che saranno poi le scuole che avranno il maggior successo da allora in poi e che sono le scuole che oggi sono ancora quelle più diffuse in Giappone. E nasce soprattutto una nuova spiritualità, nasce un buddismo diverso. Finalmente il buddismo diventa, come dire, una religiosità spirituale, sentita, praticata da tutti. Questo è un grandissimo cambiamento. E in questo ambito, in questo rinnovamento culturale, religioso, spirituale, si colloca l'arrivo dello Zen in Giappone. Probabilmente l'arrivo dello Zen in Giappone è proprio dovuto a questa nuova spiritualità, alla necessità da parte dei giapponesi di accedere a un nuovo tipo di spiritualità. Lo Zen ha saputo, vedremo come, in che modi, per quali sentieri anche, è riuscita a rispondere a queste nuove esigenze che sono nate in questo periodo. Non solo lo Zen, ma anche altre scuole, che adesso vedremo, ho fatto un elenco qua. Da una parte continua l'importazione, come in passato, di scuole cinesi, e questo riguarda ovviamente le scuole Zen. Le scuole Zen sono importate dalla Cina. Ma accanto a queste si sviluppano anche scuole autoctone, cioè scuole che non esistevano in Cina. Scuole nate in Giappone da maestri giapponesi che reinterpretano, se così posso dire, reinterpretano il buddismo in modo originale e fondano delle scuole nuove. Il panorama delle scuole buddiste del periodo Kamakura lo vedete qui di seguito. Punto 1, vedete lo Zen che viene dalla Cina, la scuola Rinzai, importata dal maestro Eisai, che sono le date di nascita e di morte dei singoli maestri, e poi la Soto Shu, importata da Dogen, e poi le scuole autoctone, che sono divise in due parti: da una parte le scuole della terra pura o amidismo perché si rifanno al Buddha Amida, quindi la chiamano amidismo. O la terra pura è la scuola Jodo, Shu vuol dire sempre scuola, ovviamente, quindi Jodo Shu, che è stata fondata da Honen, la Jodo Shinshu, che è stata fondata da Shinran, che era un discepolo di Honen, e la Jishu, che è stata fondata dal maestro Ippen, che è stata l'ultima in ordine di tempo della scuola della terra pura a essere fondata. E poi l'altra scuola importante, la Nichiren, fondata dal maestro Nichiren, anche questa autoctona. Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4 scuole autoctone e due, appunto, importate dalla Cina. Questo è il panorama, vedete, una grande proliferazione di scuole autoctone. E notate che tutti questi maestri fondatori di scuole o importatori di scuole dalla Cina, Eisai, Dogen, Honen, Shinran, Ippen, Nichiren, tutti sono monaci che originariamente appartenevano a una scuola Tendai. La scuola Tendai, come abbiamo visto, era sincretica, quindi aveva già nel suo ambito delle varie pratiche la meditazione seduta, e questo ha favorito l'importazione delle scuole Zen. Riguardo alla terra pura, la scuola Tendai aveva anche la pratica della recitazione del nome del Buddha, il cosiddetto Nembutsu, Namo Amida Butsu, che poi diventa la pratica fondamentale di tutte le scuole della terra pura. con varie sfumature diverse una dall'altra riguardo la recitazione, di quante volte, come, perché, eccetera, ma tutte fondate sulla recitazione e sulla fede. E sulla fede, purtroppo non abbiamo tempo di approfondire le dottrine delle varie scuole, ma poi vi leggerò alcuni brani tipici di queste scuole. E infine la Nichiren Shu, anche qua, che si basa sul Sutra del Loto, sul Sutra del Loto, e anche la Nichiren ha a fondamento della sua pratica una recitazione che è il Daimoku, cioè il titolo del Sutra del Loto. Quindi tutte vengono in qualche modo dalla Tenma. Ma perché vengono dalla Tenma? Tanto perché appunto erano sincretiche, quindi ognuno di questi maestri poneva l'accento su un aspetto particolare delle dottrine e della pratica della Tenma. Ma anche perché questi maestri che andavano in Cina o creavano nuove scuole, evidentemente erano insoddisfatti della situazione del buddismo in Giappone a quel tempo. E quindi intendevano rinnovare l'approccio al buddismo. Volevano rinnovare il buddismo. Io che mi occupo principalmente di Dogen, nei testi di Dogen appare molto chiaro il fatto che Dogen, per esempio, vuole rinnovare il buddismo giapponese ritenendolo decadente, non più, come dire, aderente al vero insegnamento che veniva da Buddha Shakyamuni, tanto che il suo testo è lo Shobo. No, Shogo Genzo, Shogo è l'insegnamento corretto, la trasmissione corretta dell'insegnamento. Ma questo vale anche per i Sai e per gli altri. Tutti quanti ritengono che il buddismo in quel periodo, diciamo verso il XII secolo, ormai era estremamente decadente e necessitava di un deciso rinnovamento. Per questo o vanno in Cina a cercare le nuove scuole oppure ne fondano di nuovo. Possiamo dire che nel periodo Kamakura nasce, dopo secoli di gestazione, possiamo ben dire, da 500 al 1100 secoli, nasce finalmente un buddismo nipponizzato. Un buddismo giapponese. Fino a quel momento il buddismo era presente in Giappone nella forma cinese. Tutte le scuole venivano dalla Cina, si ripetevano la fondazione di scuole secondo le dottrine, le pratiche, ma anche la costruzione dei templi e così via, secondo il modello cinese. Quindi possiamo dividere la storia del buddismo in Giappone in due grandi fasi. La prima è quella che vede il Giappone diventare un paese buddista. Il Giappone diventa un paese buddista, cioè adotta una religione che è straniera, è cinese o indiana, se vogliamo, ma filtrata attraverso la Cina. E quindi diventa un paese buddista adottando una religione straniera. Nella seconda fase, che è quella di cui ci occupiamo adesso, il buddismo diventa giapponese. Cioè il buddismo in Giappone assume caratteristiche che rispecchiano le caratteristiche sociali, culturali di quel paese. Adesso assistiamo, in tempi recenti, a una occidentalizzazione del buddismo. Il buddismo arriva in Occidente, man mano prenderà caratteristiche tipiche della cultura dell'Occidente. Ogni volta che il buddismo attraversa un paese, una cultura, si modifica e assume delle caratteristiche tipiche di quella cultura. E E così il buddismo che arriva in Giappone è un buddismo molto sinizzato, ovviamente. Un buddismo molto sinizzato. Lontano anche, ovviamente, dal buddismo indiano originale. Qual era la situazione in Giappone che ha permesso questo, come dire, sviluppo religioso di grande importanza e così rivoluzionario in qualche modo, così originale? Cosa è successo che ha smosso le acque affinché questo in qualche modo succedesse? Dobbiamo vedere gli sviluppi religiosi, in questo caso del buddismo, non solo attraverso importazioni di testi, di dottrine, di scuole, eccetera, ma dobbiamo anche vedere un altro aspetto, cioè come e perché una scuola religiosa, un insegnamento può attecchire in un paese in un certo momento e non in un altro. Ci sono dei motivi sociali, politici, che permettono o favoriscono l'arrivo e la diffusione di certe scuole o di certi insegnamenti e non di altri. E questo si riferisce ovviamente alla situazione sociopolitica, di fatto. In questo caso, quella giapponese era, come dire, molto favorevole all'introduzione dello Zen, per esempio, ma anche alla nascita delle scuole. Perché? Allora, dobbiamo sapere che dal punto di vista storico, verso la fine del XII secolo avviene un cambiamento sociopolitico molto importante in Giappone, con la fine del potere dell'aristocrazia e della corte che aveva regnato in pace per 4 secoli e il ribaltamento di questa situazione operato dalla classe dei Bushi, cioè dei guerrieri, che prendono il sopravvento e prendono il potere. Prendono il potere che la corte e l'aristocrazia sono costretti a delegare a costoro, malvolentieri, ovviamente. E quindi la nuova situazione del Giappone è una situazione in cui i guerrieri governano de facto, va bene, se non di nome, de facto nella realtà il Giappone, portando la loro cultura, che è una cultura molto diversa da quella dell'aristocrazia. I guerrieri in quel periodo erano guerrieri che si erano formati sui campi di battaglia, quindi quelli che noi chiamiamo dei rozzi guerrieri che hanno preso il potere con la forza e hanno stabilito il loro quartier generale a Kamakura, questa piccola cittadina che ancora esiste, non lontano da quella che oggi è Tokyo, allora era un piccolo villaggio di pescatori lontano dalla capitale, nella parte orientale del paese, e lì pongono il loro, quello che noi chiamiamo il Baku, cioè la loro capitale. E di lì gli shogun, delegati dall'imperatore, gestiscono di fatto il potere in Giappone. Un potere precario ancora, un potere precario perché è bilanciato con quello della corte di Kyoto, quindi una fase estremamente delicata e difficile, e man mano il potere si sposta sempre più verso il Bakufu, verso i guerrieri. E questo potere dei guerrieri durerà fino al 1868, quindi per molti, molti secoli, spostandosi sempre più verso un potere quasi assoluto alla fine dei guerrieri e la corte imperiale di Kyoto, che diventa ormai solo nominalmente il gestore del potere, ma non avendo più alcun vero potere. E quindi una situazione di estrema anarchia, di guerre endemiche, perché in questo periodo i vari clan di guerrieri si combattono tra di loro per la supremazia, fino a quando un clan più forte degli altri riesce a dominare la situazione del paese. Ma un periodo molto buio, molto difficile, un periodo di grande pessimismo. Un periodo in cui prevale il senso dell'impermanenza, tra parentesi buddista, va bene. Un periodo in cui la gente comincia a riflettere sulla propria salvezza spirituale, in un momento in cui la vita terrena è così oscura, così difficile, la gente incomincia a pensare a una salvezza, per esempio, dopo la morte, e quindi l'influenza del buddismo diventa determinante. In questo periodo assistiamo a un grande risveglio spirituale. Un grande risveglio spirituale che porta il buddismo a una nuova religiosità più vicina al individuo, più popolare, più immediata. Le persone, gli individui, il popolo minuto, che vive la vita quotidiana stentata, che fino allora era stato escluso dalle pratiche buddiste e dalle salvazioni buddiste, ora viene invece, diventa il protagonista principale, diventa protagonista principale, e le nuove scuole, la nuova religiosità del buddismo si rivolge proprio a loro, offrendo una salvezza a coloro che non sono istruiti, non sono, come dire, acculturati, che sono sempre stati trascurati. In questo caso vediamo che il buddismo diventa un buddismo, come dire, popolare. E per fare questo però deve abbandonare uno stile complesso, difficile, inarrivabile, le dottrine sottili, complicate, astruse, magari esoteriche, tutte queste cose devono essere abbandonate. Si deve portare il buddismo su un terreno più comune, più vicino alla gente comune. E questo avviene in varie scuole, non tutte, non tutte. O forse anche non tutte fin dall'inizio, come è il caso di alcune scuole Zen. La Soto, per esempio. E poi parleremo poi più approfonditamente, vedremo cosa sarà successo poi. Soprattutto le scuole autoctone che non vengono dalla Cina, perché le scuole cinesi, il buddismo cinese era un buddismo complesso, era un buddismo rivolto soprattutto agli intellettuali, alla corte, alle persone istruite. La Cina è vista come il paese della grande cultura e anche della grande cultura buddista. Il buddismo cinese è sempre stato un buddismo molto acculturato, con dottrine molto complesse. I giapponesi prendono invece da questo buddismo cinese e lo modificano nelle scuole autoctone, nelle scuole della terra pura, nella scuola di vicine, e ne fanno un buddismo popolare. Cosa vuol dire un buddismo popolare? Le principali caratteristiche sono il rifiuto delle complicate cerimonie, lontane dalla comprensibilità immediata, l'abbandono delle pratiche simboliche, un approccio diretto alla religione, dove chiunque può accedere, ma può accedere in modo, come dire, personale. Cioè può diventare praticante e accedere alla salvazione. Poi potremo discutere a lungo di che cosa vuol dire la salvazione, ma purtroppo non ne abbiamo tempo. E pongono quindi la centralità della pratica. La pratica diventa centrale. È attraverso la pratica che la gente comune può accedere alla, chiamiamola, salvazione. Naturalmente, quando parlo di salvazione, di illuminazione, dovremmo molto distinguere a seconda delle varie scuole, ma uso un termine generico per dire salvazione. Salvazione nel senso di, come dire, giungere a una vita futura magari, o anche attuale, migliore di quella che vivevano allora in un periodo devastante, che è proprio quello che manca. Quindi la centralità della pratica, perché la pratica diventa il veicolo per arrivare alla salvazione. Mentre prima la pratica nella scuola Tenda e Shingon del periodo precedente era riservata solo ai monaci. La gente comune andava a guardare le cerimonie, aiutava i monaci a praticare e i monaci, per compensare il loro aiuto, recitavano magari sutra a favore di coloro che li aiutavano. Va bene, e così via. Come in parte succede ancora oggi, no? In certi casi, nel buddismo. La recitazione di sutra per un morto, per qualcuno, per eccetera, eccetera. O magari per scongiurare un disastro, che cosa? Esistono ancora queste cose, no? Ovviamente. Ma la centralità della pratica. Perché la religiosità del buddismo di quel periodo deve essere l'esperienza diretta e personale, il coinvolgimento in prima persona, non più delegato ai monaci che stanno chiusi nel tempio, come succedeva prima, ma il coinvolgimento personale. E la religione, il buddismo, diventa una questione personale. La salvazione è personale. Io posso salvarmi. Chiunque, a questo punto, nelle nuove scuole, a chiunque viene data la possibilità di salvarsi personalmente se segue gli insegnamenti, pratica, eccetera, eccetera. Ma questo è una novità. A noi sembra scontato, sembra ovvio che sia così. Nel Giappone moderno è così, ma non lo era, non lo era. E in questa trasformazione che avviene in questo periodo, quindi questa grande, come dire, originalità e nuova religiosità, un ruolo importante, come vedremo, ce l'ha lo Zen, ovviamente, ce l'ha lo Zen. Ma quando io parlo della centralità della pratica come esperienza diretta personale, è chiaro che la pratica deve avere certe caratteristiche. Quali? Siccome si rivolge a chiunque, al popolo che non ha una preparazione culturale normalmente adeguata, allora deve essere una pratica semplice, facile, semplice da capire, facile da fare. E non tante pratiche come nelle scuole precedenti, Tenge Shingon, per cui bisognava fare tutta una serie di pratiche che andavano dalla meditazione, alla recitazione, ai digiuni, a questo, a quello, o nel caso della Shingon, le pratiche mentali, fisiche, mudra, mantra, eccetera, eccetera. No. Pratiche semplici e facili, che chiunque può fare in qualunque momento, da qualunque parte. Poi vedremo, ovviamente, nel caso zero, Zazen. Zazen. Che chiunque può fare dovunque, o quasi, in qualunque momento, senza dover impegnarsi in cose né costose né particolarmente. Dopodiché è chiaro che lo Zazen non è una pratica né facile né semplice, chiaramente, lo è apparentemente, ma tutte queste pratiche, anche delle altre scuole, che sono semplici e facili, naturalmente hanno degli aspetti di grande complessità se andiamo a, come dire, analizzare più a fondo ogni singola pratica, ovviamente, ovviamente. Però possono essere facilmente fatti da tutti, questo sì. E ovviamente per lo Zen e lo Zazen, o eventualmente, ma questo in alternativa o in associazione, il Koan, ma questo lo vedremo, e per le scuole della terra pura e anche della Nichiren è la recitazione di qualcosa, è la recitazione che uno può fare sempre, comunque, in modo molto semplice. Questo per venire proprio incontro, come dicevo, alla necessità spirituale della popolazione in un periodo in cui prevale il pessimismo e la percezione dell'impermanenza, un momento di grande lotte. La percezione dell'impermanenza è diffusissima. Vedremo poi, farò vedere dei brani anche letterari, molto brevi, dei passi, dove la letteratura, la poesia, eccetera, concentrano su questa concezione dell'impermanenza, permanenza che va associata ovviamente con il pessimismo, con la sofferenza, l'impermanenza vista come qualcosa di causa di sofferenza, da cui bisogna uscire. E per uscire da questo pessimismo, da questa impermanenza, ci si rivolge al buddismo che predica l'impermanenza, ma non l'impermanenza o non sempre l'impermanenza come qualcosa di negativo o soltanto negativo. È comunque un'impermanenza da cui ci si può libera. Quindi il fatto religioso diventa un'esperienza interiore, più che una questione di erudizione. Pensate allo Zen, no? Per esempio, tipicamente, che tra le varie scuole è quella più, come dire, tra virgolette, all'inizio perlomeno, intellettuale, dove la questione dell'erudizione viene posta, diciamo, in secondo piano, in certi periodi, perlomeno in Zen, spesso viene posta in secondo piano, bene, dove prevale l'esperienza diretta, Ma questo vale per tutte le scuole, anzi, molto di più per le altre scuole nuove, autoctone, che non sono scuole di importazione cinese, perché le scuole di importazione hanno comunque un bagaglio culturale importante, diciamo. Quindi assistiamo a un'evoluzione del buddismo, ma un'evoluzione più elevata, con una spiritualità più profonda. E le pratiche esoteriche, che allora erano molto in voga, le due grandi scuole erano una esoterica e l'altra per metà esoterica, quindi l'esoterismo era prevalente. Erano molto belle da vedere, molto stimolanti, molto belle, molto scenografiche, però perdono la loro attrattiva in favore di pratiche, dottrine esoteriche più immediate. Cioè una, venire, uso una parola un po' brutta, ma di fatto è questa, una maggior fruibilità del buddismo. Il buddismo per la prima volta assume una valenza sociale, ha una funzione anche sociale. E questo è interessante perché lo stesso fenomeno, in qualche modo, lo stiamo rilevando anche in tempi recenti, dove il buddismo è sempre più, al buddismo viene sempre più richiesto una risposta anche in termini sociali, di impegno sociale, di miglioramento della vita delle persone e così via. Ma questo non avremo modo di parlarne purtroppo, ma sarebbe interessante. Ma questo ruolo del buddismo come funzione anche sociale nasce proprio nel periodo Kamakura e lo vedremo anche nello Zen, anche nello Zen, almeno in una scuola, sicuramente questo aspetto sarà molto molto forte. Ed è molto forte anche nelle altre scuole autoctone. Da una parte, il buddismo pre-Kamakura era quella che noi chiamiamo un buddismo Gense Ryaku, cioè volto al profitto in questo mondo, vero? Mezzo per procurarsi profitto in questo mondo, cioè una pratica buddista, come dire, che ha uno scopo molto pratico, molto mondano, quindi recitare sutra per guarire una malattia, per evitare qualche disastro naturale, per un buon raccolto, eccetera, eccetera. Potremmo sintetizzare dicendo che mentre nel periodo Nara, il primo periodo, il buddismo era al servizio dello Stato, e nel periodo seguente, il periodo Heian, serviva per il profitto mondano, ora nel periodo Kamakura il buddismo era volto alla salvezza del singolo. Finalmente il buddismo si comincia a occupare della salvezza, come dire, di aiutare le persone a uscire dalla sofferenza, che è il messaggio fondamentale, ovviamente, del buddismo anche originale. E pongono tutti al centro del proprio cimento la pratica. Il fatto della pratica, l'importanza della pratica nasce adesso nel buddismo giapponese, nasce adesso. Ma quando parlo dell'importanza della pratica, va bene, qui il discorso è estremamente complicato e meriterebbe molto più sviluppo, molto più approfondimento, perché nelle varie scuole è vero che la pratica è al centro della pratica religiosa per ciascuna scuola, questo è vero, ma e sono anche pratiche diverse, ovviamente, ma ogni scuola dà un senso anche diverso alla pratica, interpreta la pratica in senso molto originale, una diversa dall'altra. Perché cos'è la pratica per le scuole animiste, che pongono al centro la fede, o per il buddismo, per lo Zen, che pone al centro lo Zazen, o per il Nichiren, e così via. Sono tutte interpretazioni molto diverse, molto diverse. Ovviamente è una pratica che comporta un coinvolgimento diretto, ma il problema della pratica proprio in questo periodo assume degli aspetti molto strani, molto particolari. Dico strani perché in alcune scuole si giunge a affermare che la pratica non è possibile. Non esiste qualcosa di come la pratica. La pratica diventa uno dei temi fondamentali del buddismo di questo periodo. Da questo periodo in poi, in realtà. Che cos'è la pratica? Quindi vedremo personaggi come Dogen, va bene, che dice che la pratica, come vedrete domani, probabilmente la pratica è illuminazione, e l'illuminazione è pratica, quindi svincola la pratica dalla sua funzione, come dire, di portatrice all'illuminazione, strumentale. O per esempio Shinran, che dice che la pratica è una non pratica, perché la pratica è impossibile, non può esistere qualcosa come la pratica. Quindi il discorso è molto interessante, purtroppo non abbiamo tempo di approfondire, ma sappiate che appunto in questo periodo il problema della pratica diventa uno dei temi centrali. E comunque la pratica è vista come è in funzione dell'immediato bisogno di salvezza dell'essere. Quindi in gran parte la pratica serve per la salvezza dell'essere. Bene, questo è un altro tema che si sviluppa in questo periodo e che influenza tantissimo le dottrine delle varie scuole, tranne lo Zen. Lo Zen non viene toccato da questa dottrina, ma le altre scuole tutte si formano in qualche modo attorno a questa concezione, la concezione pessimistica del Mappo, o l'era della fine della legge. C'è la fine dell'insegnamento. Forse molti sanno già che cos'è il Mappo, ma comunque è una concezione, brevemente, che veniva dalla Cina e suddivideva le ere, i periodi di diffusione del buddismo in tre. Il primo periodo, il periodo della vera legge, il Shobo. Mi ricordano Shobo Genzo, ovviamente, Shobo, il periodo della vera legge, quando, il primo periodo quando l'insegnamento diretto del Buddha Shakyamuni era ancora fresco, era ancora attuale, la gente ascoltava l'insegnamento e poteva giungere all'illuminazione. Il secondo periodo, più distante, seguente. Questi periodi poi sono stati codificati in numero di anni, normalmente 500 anni, va bene, a seconda delle interpretazioni anche diversamente. Il secondo periodo, che era il periodo della legge apparente, cioè la legge ormai, l'insegnamento buddista ormai era troppo lontano dalla originale predicazione del Buddha storico, per cui si andava diluendo, si andava corrompendo man mano. Per cui la pratica allora si poteva anche fare, ma l'illuminazione era difficile da raggiungere. Era difficile. Infine, l'ultimo periodo era il Mappo, l'era della fine della legge, dove l'insegnamento ormai era talmente troppo decadente, decaduto, corrotto, che la pratica non aveva più tanto senso, non aveva più senso e l'illuminazione era praticamente impossibile da raggiungere. E qui viviamo di nuovo il problema della pratica. E il periodo della Kamakura era interpretato come il periodo della fine della legge. Quindi cosa insegnare? Come giungere alla salvezza nel periodo della fine della legge? E qui oggi scuola dà delle risposte, ma lui non interessa particolarmente perché lo Zen non aderì alla concezione del male. E quindi riguarda solo le scuole autoctone, nate in Giappone, non importate dalla Cina. Lo Zen non aderisce al Mappo, ma come fa, per esempio, vedete, Dogen, lui si rifà allo Shobo, Shobo Genzo, allo Shobo, cioè al vero insegnamento originale. Dice, non esistono i vari, però possiamo recuperare il vero insegnamento, perché anche Dogen dice, in questo momento in Giappone, il buddismo è in decadenza, è corrotto. Anche lui esce dalla tenda e insoddisfatto va a cercare qualche cosa di più consistente, di più vero, di più bene, attuale, e lo trova in Cina, ovviamente, no? Però non crede che, così è, sai, non crede che ormai con una concezione pessimistica ormai non si può più fare nulla, tranne, come fa la scuola della terra pura, affidarsi alla benevolenza altrui. No, pensa che si può restaurare, si può accedere, attingere al bene buddismo. Basta farlo. Questo periodo, anzi da questo momento in poi, avviene anche un fenomeno particolare, che è quello del sincretismo tra buddismo e shintoismo. Il problema del rapporto tra buddismo e shintoismo ovviamente è sempre esistito fin dall'inizio, come dire, in quanto o rivalità o quale dei due è più importante, più vero, più può portare alla salvezza, quale è più potente per difendersi da, per esempio, dai disastri, per favorire il rapporto magari, o per... Anche oggi il Giappone ha, come dire, questi due, chiamiamole per semplicità, religioni, va bene, anche se qui potremo discutere molto a lungo, insieme, no? Anche nella vita di tutti i giorni, anche nelle stesse persone, va bene, sappiamo che convivono in modo tranquillo, senza problemi, però a un certo punto, i loro rapporti sono diventati tali per cui bisognava in qualche modo rapportarsi a tutte e due e decidere come gestire questa differenza. Una delle soluzioni che poi ha attraversato tutto il medioevo giapponese fino perlomeno appunto alle soglie della modernità, al periodo Meiji nel 1800, quando poi ci sono state anche persecuzioni del buddismo e lo shintoismo è diventata religione di Stato, eccetera, va bene, che poi ha portato al nazionalismo, cose di questo genere. Nel lungo periodo, chiamiamolo medievale, dal periodo Kamakura fino all'Ottocento, si assiste a questo fenomeno di un sincretismo, di un tentativo di coniugare i due. Per esempio, ponendo i kami dello shintoismo all'interno della gerarchia buddista, no? Come qualcosa come bodhisattva, anche loro, che fanno parte di un percorso religioso più ampio che raccoglie tutti e due. Naturalmente, dal punto di vista buddista, il buddismo si pone al di sopra e ingloba i kami dello shintoismo a un certo livello, ma non a livello massimo, ovviamente, però li vede come figure che possono contribuire a portare le persone, la gente, come i Bodhisattva, per esempio, sul percorso dell'illuminazione o della salvazione. Questo si chiama, questa teoria, che è quella più comune e più diffusa, si chiama Hōjin Suijaku, è un termine tecnico. Va bene, cioè la vera natura degli dèi e la loro manifestazione. Questo lo si vede molto ancora oggi nei templi giapponesi che sono sorti nel periodo medievale, perché vediamo spesso, come dire, un tempio buddista con accanto un piccolo o meno piccolo, grande tempio shintoista. Oppure templi buddisti con evidenti segni dello shintoismo. Va bene? Questo è molto comune. E questo è particolarmente interessante per quanto riguarda la scuola Soto dello Zen, di cui parleremo, perché a un certo punto la scuola Soto accetta al suo interno molte cerimonie, molte pratiche, molti aspetti religiosi anche dello shintoismo, proprio, come dire, per cercare, ovviamente, cercare di venire incontro alle esigenze del popolo. Teniamo presente che lo shintoismo era molto diffuso nella popolazione comune, soprattutto negli strati più bassi, diciamo, va bene, più comuni, più quotidiani. I giapponesi da sempre hanno, come dire, una particolare devozione per i kami, per lo shintoismo, ma è un sentimento che acquisiscono fin dalla nascita e che vivono giornalmente, mentre il buddismo, in qualche modo, soprattutto a quel tempo, era sempre qualcosa di più lontano, di più remoto, di più complesso, di più astratto, di più intellettuale. Ecco. E il buddismo si rende conto di questo problema, di non riuscire spesso, nonostante questa popolarizzazione del buddismo, ad arrivare alla, come dire, all'animo profondo della popolazione, e quindi in certi casi, va bene, in certi casi anche in modo molto spinto, si arriva a cercare di recuperare nel buddismo anche lo shintoismo. Questo così in modo molto, molto semplice, che poi magari vedrete, o se riusciamo a vedere qualcosa di più avanti. Un'altra concezione che in questo periodo comincia ad avere una forte influenza è quella che viene dalla scuola Tendai, ovviamente, ma anche Shingon, dello Hongaku, cioè l'illuminazione originaria, che è una dottrina che sarà molto importante per lo sviluppo dello Zen, bene, che sarà molto presente anche in Dogen, per esempio, dell'illuminazione comunicazione originale, l'ASI è veramente per noi fondamentale. E è una concezione che ha attraversato il buddismo, soprattutto cinese, fin dall'antichità, fino al periodo Tang e così via. L'illuminazione originaria si è trasmessa dalla Cina, poi è arrivata anche fino in Giappone, cioè che tutti gli esseri sono inerentemente illuminati, cioè sono illuminati ab origine, sono già illuminati, hanno già l'illuminazione intrinseca. Come dire, il buddismo dice che per giungere all'illuminazione bisogna già essere illuminati, cioè non è che si giunge all'illuminazione acquisendo qualcosa di estraneo, il cosiddetto shigaku, cioè l'illuminazione acquisita. Ma noi, esseri immersi nell'illusione, giungiamo all'illuminazione nel momento in cui, togliendo il velo dell'illusione, scopriamo l'illuminazione originale. Questo è un po' quello che lo Zen dice e anche le altre scuole. Quindi l'intero mondo fenomenico è il primordiale Tathagata illuminato. E visti nella loro vera luce, tutti i fenomeni sono espressione dell'illuminazione originale. Pensate quando Dogen, per esempio, nei suoi capitoli, che sei Sanshoku e quanti altri, parla della natura. Parla della natura come il regno, la dimensione dell'illuminazione. No? E dice, guardate la natura, perché lì c'è l'illuminazione. E tutti i fenomeni sono la manifestazione della buddhità. Ma questo lo dice anche la Tendai. Lo dice anche la Shingon. E tutto, dice, tutto è illuminazione. Purtroppo non ce ne accorgiamo, per pazienza, ma insomma è così. O per esempio nella Shingon, il Buddha Vairochana, che è, come dire, riempie di sé, della buddhità, tutto l'universo. No? Ma questo pensiero, e mi fermo qua, questo pensiero non è estraneo anche al cristianesimo, devo dire. E quindi l'illuminazione che non va acquisita, ma va attuata, manifestata. E questo è estremamente forte nel pensiero poi di Dogen, è fondamentale. Ecco, questi sono alcuni dei temi importanti che nascono in questo periodo, ma ce ne sarebbero altri, ma insomma siamo già quasi a mezzogiorno. E questa nuova forma di religiosità, lo Zen, le nuove scuole autoctone, eccetera, nascono ma non si affermano immediatamente. Fanno fatica. Perché fanno fatica ad affermarsi, nonostante queste caratteristiche che sembra dovessero portare a una diffusione immediata e universale in Giappone? Perché c'è, come dire, l'opposizione ovviamente delle grandi scuole tradizionali, che non vogliono perdere il loro monopolio del buddismo e quindi contrastano, quindi si oppongono, per esempio. E sai, viene bandito, viene, i suoi insegnamenti vengono banditi a un certo punto, o Dogen che viene attaccato ed è costretto, come sappiamo, a rifugiarsi tra le montagne di Echizen, che oggi è Fukui, e lì insegnare in tranquillità, fuori, lontano da tutti, senza disturbare nessuno. Le grandi scuole internazionali sono ancora fortissime. E queste scuole nuove però attecchiscono bene e nei secoli seguenti, si sviluppano sempre di più fino a oscurare le grandi scuole a un certo punto. Perché? Perché rispondono bene a quello che la popolazione richiede. Va bene. Mentre le vecchie scuole tradizionali ormai vengono percepite da tutti un po' come obsolete, grandi istituzioni culturali, prestigiose, eccetera, ma poco fruibili in qualche modo. Ecco. E qui si pone, nel caso in particolare dello Zen, la questione di come lo Zen riesce a trovare la propria strada per affermarsi in questa situazione molto complessa. Che non è stato facile, ma lo Zen, ognuno a modo suo, ogni scuola a modo suo, la Rinzai a modo suo e la Soto a modo suo, in modo molto diverso l'uno dall'altro, riescono a trovare il loro, come dire, posto nell'ambito del buddismo giapponese. Da una parte, beh, lo Zen si afferma molto a partire dal XIV secolo in poi, XIV, XV, XVI secolo, è l'età d'oro, in qualche modo, dello Zen. Va bene, ma anche poi nel secolo successivo, ma soprattutto in questi 3 secoli. E quindi vedete che a partire dal XII ci sono almeno un secolo e mezzo, almeno, di assestamento, di trovare la propria strada, di riuscire ad avere. Trovare una strada cosa vuol dire? Non solo avere adepti, seguaci, eccetera, ma anche trovare appoggi consistenti che possano aiutare la fondazione di templi, investimenti, appoggi politici, appoggi economici per la diffusione. Questo vuol dire. E qui vuol dire come rapportarsi con le autorità, con il governo, con il potere, ovviamente. Come rapportarsi con il potere? E vedremo che la Rinzai e la Soto seguiranno due strade completamente diverse. La Rinzai diventerà la scuola appoggiata dai Bushi, dai samurai e dal potere, mentre la Soto si svilupperà nelle campagne, lontano dal potere, sostenuta dai signorotti locali. Quindi come dire, con un supporto, con un aiuto molto più localizzato, mentre la Rinzai diventa una scuola, come dire, accentrata nelle capitali, nelle grandi città, a livello molto nazionale, molto diffuso, mentre la Soto più dire, fuori dai centri, nelle campagne, molto più localizzata, come vedremo. Ecco. Perché succede questo? Forse perché la Rinzai di Eisai era più prestigiosa? No, tra le due forse era Dome che aveva maggior prestigio, l'insegnamento più approfondito, più a fondo, però questo è dovuto alle strategie che Eisai da una parte e Dogen dall'altra hanno seguito per lo sviluppo della propria scuola. Devo dire che Dogen ha fatto quasi niente, se non niente, per cercare di sviluppare la propria scuola. Per fortuna altri maestri, suoi successori, lo hanno fatto. E quindi abbiamo la Soto, che è forse una delle più grandi scuole attuali in Giappone. Ma di questo avremo modo di parlare magari nel pomeriggio. Va bene. E tra l'altro, appunto, non solo lo Zen nelle sue due grandi varianti si sono rivolte a strati diversi della popolazione, i bushi o gli agricoltori, la gente della campagna, ma anche le altre scuole. Anche le altre scuole, come la Nichiren o la Terra Pura, si diffondono a seconda del loro insegnamento, delle loro strategie di diffusione, per esempio alcune nelle città, alcune tra le varie classi in cui era divisa la popolazione allora, che so, i mercanti piuttosto che gli artigiani o i contadini o che so io, va bene. Ecco, quindi ognuna di queste scuole nate da poco trova la propria cerca e trova la propria collocazione, diciamo così, in base a una serie di, appunto, di fattori. In ogni caso, questo è un periodo di straordinaria vitalità e di creatività irripetibile nella storia del buddismo giapponese. Per finire, volevo leggervi alcuni testi, alcuni buddisti, altri no, che vi fanno vedere qual era lo spirito del periodo. Perché i testi ce lo mostrano, ce lo tramandano direttamente, e quindi si capisce meglio, che non dalle mie parole, ovviamente. Ecco, il primo testo è di un letterato, di un aristocratico, che deluso dal mondo si ritira eremitaggio fuori Kyoto sulle montagne, scrive il famoso testo Lo Hojoki. E questo testo, che forse conoscete perché è famosissimo, vi leggo la parte iniziale, è famoso per la sua descrizione dell'impermanenza. Abbiamo presente che Kamo no Chomei si rifugia sulle montagne, ritirato al mondo, per praticare il buddismo, ma il buddismo della terra pure nel suo caso. E dice: il flusso del fiume non si interrompe, ma non è mai la stessa acqua. La schiuma che galleggia nei ristagni a volte scompare, a volte si forma. Ma non vi sono esempi che continui a lungo. Per le persone e le case di questo mondo è la stessa cosa. Nella capitale splendente, Kyoto, i tetti si allineano e le tegole fanno a gara le abitazioni di persone elevate e umili, sembra che non si esauriscano col passare delle generazioni. Ma se chiedessimo se questo sia vero o no, scopriremmo che sono rare le case che esistevano da molto tempo. L'immagine dell'impermanenza. Naturalmente tutti questi testi sono traduzioni mie. Passiamo invece ai testi buddisti e vorrei citarvi due brani presi dallo Zuimon che di Dogen per farvi vedere come il nuovo buddismo si rivolge a tutti, indistintamente, cosa impensabile prima. Anche chi non riesce a comprendere neppure una frase delle scritture. Anche le persone stupide e ignoranti, se si dedicano con determinazione allo Zazen, riescono a essere superiori a coloro che per lunghi anni hanno studiato e sono intelligenti. Forse rivolto a me, insomma. Perciò gli studenti della via si dedichino allo Shikantaza e non si occupino di altre questioni. La via del Buddha e dei patriarchi è solamente lo Zazen e non si deve seguire nient'altro. Un altro brano dello Zui Monchi. Il Buddha predispose precetti e insegnamenti per tutti, anche per le persone di scarsa capacità. Tutte le persone hanno la possibilità di ottenere il Buddha Dharma e non si deve pensare di non avere la capacità. Se ci si affida alla pratica, sicuramente si otterrà l'illuminazione. Avendo mani e piedi, si può fare gassho e camminare. Se si pratica il Buddha Dharma, le capacità individuali non hanno nulla a che fare. Chi nasce come essere umano ha innata la capacità dell'illuminazione. E passerei adesso a farvi ascoltare un brano del Tanish di Shingran, e siamo nell'ambito della terra pura, dell'animismo, un brano famoso che riassume molto bene l'insegnamento di questa scuola. Per noi, persone ordinarie, capaci solo di pratiche semplici e illetterate, se abbiamo fede, saremo salvati. Se crediamo in ciò che abbiamo ricevuto, per quanto siamo inferiori di fronte alle persone di alto livello, per noi è il Dharma più elevato senza pari. Per esempio, anche se esistono altri insegnamenti più elevati, per noi sono difficili da seguire. Qui si riferisce agli insegnamenti delle scuole tradizionali, perché le nostre capacità non sono sufficienti, poiché la volontà di tutti i Buddha è quella di far superare la vita e morte, sia a noi sia a tutti gli altri. Il buddismo originariamente è rivolto a tutti e dobbiamo tornare a questo, non solo all'estroversia, alle persone intelligenti, alle persone dotate. E ancora Shinra dice: avendo fede nel fatto che il voto di Amida, il Buddha Amida, ha il misterioso potere di salvare, si riferisce al 18° voto di Amida che dice: se invocherete il mio nome salverò tutti voi. E può fare rinascere nella terra pura, quando nasce dentro il cuore la decisione di recitare il Nembutsu, la pratica, allora ci viene donata la grazia della salvazione, che non ci abbandonerà mai. Il voto di Amida non discrimina tra persone vecchie, giovani, buone, cattive, ma bisogna sapere che ciò che conta è soltanto avere fede. Pensate, nel buddismo c'è una scuola buddista che pone al centro la fede. La fede nel Buddha Amida. Sembra che dire, ma è così. La ragione di ciò è che esso è un voto che vuole salvare tutti gli esseri, anche quelli con peccati gravi e pesanti. Forse questo vi ricorda un po' il cristianesimo. E anche coloro che sono preda dei desideri carnali. Perciò, per avere fede nel voto di Amida, non serve nessun bene, poiché non c'è nessun bene che superi quello del Nembutsu. Non si deve neppure aver paura del male, siccome non esiste alcun male che possa ostacolare il voto originale di Amida. E poi gli ultimi 5 minuti li dedicherei invece alla scuola Nichiren, al famoso testo di Nichiren, Ankoku Rong, dove anche qua è evidente il problema del pessimismo, della fine della legge, del disastro sociale, che però lui interpreta poi in un modo molto particolare. Carestie e malattie contagiose sono accanto a noi, mendicanti sono dovunque davanti agli occhi e dappertutto la morte sotto gli occhi, i cadaveri giacciono uno sull'altro, come a formare una torretta di avvistamento, o sono come assi che formano un ponte sul fiume. E qui io ho tagliato, ma va avanti a raccontare disastri a non finire. Ho cercato, per quanto possibile, una risposta nelle scritture. Le persone di questa società tendono alla malvagità e trascurano il bene, non seguono più il buddismo originale. Per questa ragione gli dei buoni hanno abbandonato il nostro paese e se ne sono andati via. E i saggi hanno abbandonato questo luogo e non torneranno. Al loro posto vengono i demoni e i diavoli, che causano disastri e rovine. Su questo non posso trattenermi dall'esprimermi dicendo che sono molto preoccupato. Quindi, la situazione disastrosa è dovuta, secondo Nichiren, al fatto che la gente non segue più il buddismo vero, lo Shobo, che per lui è ovviamente quello che si dice nel Sutra del Loto. Nel Daijuku Sutra, il Daijuku Sutra dice: quando gli insegnamenti del Buddha saranno veramente oscurati e perduti, vedete il mappo, allora tutti lasceranno crescere la barba, io sono tra loro, i capelli e le unghie, e le leggi del mondo saranno dimenticate e ignorate. A quel tempo forti rumori suoneranno nell'aria, la terra tremerà. Tutto il mondo comincerà a muoversi, come se fosse una ruota idraulica. Le mura delle città si spaccheranno e crolleranno, tutte le case e le abitazioni crolleranno. In tutto l'impero, in quei giorni, in questi giorni, la gente è portata ad allontanarsi dai Buddha e dai Sutra e non si sforza più di proteggere. A causa di questo, le divinità benevole e i saggi abbandonano la nazione e lasciano i loro luoghi abituali. Come risultato, i demoni e i seguaci delle dottrine eretiche creano disastri e infliggono calamità alla popolazione. E questa è l'interpretazione di Nichiren, cioè che non seguire il vero insegnamento, allontanarsi, il mappo, crea disastri nella società. Questi sono un po' i sentimenti che si trovano nel buddismo, ma anche nella popolazione di questo periodo, un'era che apparentemente è molto pessimista, molto problematica, ma dove assistiamo, forse proprio per questo, a un risveglio spirituale di grandissima portata. E in questo risveglio di grandissima portata si inserisce lo Zen, che vedremo nel pomeriggio come giunge, in che modi e come si svilupperà nell'ambito di questo, nell'ambito religioso del buddismo. Allora, su questo argomento vorrei ancora dire un paio di cose che mi sembrano importanti, ed è che, come dicevo stamattina, tutte queste scuole hanno alcune cose in comune, per esempio rivolgersi al popolo, all'individuo, usare una sola pratica per tutti e cose di questo genere. Però dobbiamo anche notare che in qualche modo lo Zen, pur da una parte facendo sue queste istanze anche delle altre scuole, dall'altra ha una sua specificità e una sua diversità. Quindi non prende in toto lo spirito, diciamo, che le altre scuole autoctone hanno. Da una parte, per esempio, rifiuta di accettare la concezione del Mappo, che le altre scuole invece come una base del loro insegnamento. Va bene. E comunque lo Zen è una scuola di lunghissima tradizione, ovviamente, che viene dalla Cina, dal Chan cinese, come tra un po' vedremo, mentre le altre scuole sorgono ora, direi, senza una lunga tradizione. E questo fa una grossa differenza, no? Per esempio, volevo notare che stamattina ho letto un brano anche di Dogen, dove si dice che anche gli stupidi, anche coloro che non hanno nessuna cultura, basta che facciano del Zen, possono arrivare all'illuminazione. Quindi in questo Dogen assorbe lo spirito di quel periodo, come nelle altre scuole, no? Per esempio la Terra Pura con la recitazione del Nembutsu o della Nichiren. D'altra parte è anche vero che se andiamo a leggere i testi di Dogen non sono certo scritti per la gente di non acculturata, la gente semplice, ignorante. Va bene, facciamo fatica anche noi che abbiamo studiato tutta la vita per capire quello che Dogen vuole dire, vuole scrivere. Quindi da una parte anche Dogen e anche lo Zen e anche i Sai si rivolgono all'individuo e cercano di rendere il proprio insegnamento usufruibile da parte di tutti, anche le persone appunto di rango inferiore o non colte. Dall'altra però vediamo che questo a volte viene smentito in certe altre manifestazioni della loro dottrina. La dottrina di Dogen è molto complessa, come vedrete anche domani. Ma anche Eisai si pone a un livello piuttosto complesso. Va bene. Io dico sempre che comunque lo Zen, nelle sue prime fasi, attenzione, sulle prime fasi, lo Zen, diciamo di Dogen e lo Zen di Eisai, sono due scuole elitarie, elitarie, fondamentalmente elitarie. Non sono facilmente accessibili da parte di tutti. Poi, col tempo, va bene, soprattutto la scuola Soto prenderà, forse lo vedremo, se abbiamo tempo, prenderà un altro indirizzo e cambierà un po' quello che l'idea che aveva Dogen dell'insegnamento. Quello che mi sembra invece importante è che tutti in questo periodo sono convinti, a ragione ovviamente, che il buddismo di quel periodo in Giappone era corrotto e decadente e andava riformato. Tuttavia, il modo di concepire questo e di cercare di riformare il buddismo in quel periodo è diverso dalle scuole autoctone e dallo Zen. Ovviamente le scuole autoctone intervengono in modo molto drastico su questi concetti che ho espresso stamattina. La posizione di invece dei riformatori, dei Sai e Dogen fondamentalmente, riguardo a questo è che loro sono convinti che il buddismo di giapponese allora è in una situazione deplorevole e cercano di come dire, tornare, come dice Dogen, come dice Sai, al vero buddismo, al buddismo antico, al buddismo delle origini in qualche modo, e ripristinare un buddismo più severo soprattutto. E Sai è intransigente sulla pratica, sulle regole monastiche, ma anche Dogen sulla pratica, le regole monastiche diventano il fondamento di una grossa rigidità nella loro concezione. Le regole vanno assolutamente rispettate, mentre per esempio la terra pura, ma anche Nichiren, questo non avviene. Quindi quello che vuol fare lo Zen per tutte e due le scuole è quelle di riformare il buddismo decadente rendendolo, come dire, più severo, più attinente all'insegnamento del Buddha storico, Shakyamuni, di tornare all'insegnamento antico, che è un insegnamento ovviamente in parte rivisto dalle esperienze cinesi e ovviamente dal contesto giapponese. D'accordo? Quindi notiamo che, come dire, lo Zen nelle due scuole per entrambe, in qualche modo, pur proclamando la sua, come dire, propensione verso, un buddismo molto popolare, in realtà poi questo è un argomento piuttosto pieno di, contraddizioni, piuttosto complesso. Lo Zen, come dire, potremmo dire, viaggia su un binario un po' particolare.